stiamo iniziando con la preghiera e dovreste vedere la schermata del gruppo Fides et Ratio. Vi sto facendo vedere questa perché in fondo ho aggiunto anche quella che è l'appendice al compendio del Catechismo, dove sono raccolte tutte le preghiere classiche, diciamo, tutte le preghiere tradizionali, con un minimo di spiegazione che ho aggiunto e anche le formule che una volta si imparavano a memoria al Catechismo. E vi invito a dare un'occhiata perché sono cose che, se uno non le sa già, è bene almeno che le veda e che possa anche recuperarle, perché fanno parte di un patrimonio che è elemento integrante in qualche modo del catechismo e della tradizione bimillenaria della Chiesa. Quindi qui trovate, adesso posso anche farvele vedere, trovate dal segno della croce, sia in italiano che in latino, Padre nostro, Ave Maria, tutte le preghiere classiche, le antifone mariane e tutto il resto fino ai novissimi vizi capitali, le opere di misericordia, cioè tutte quelle cose che una volta anche un contadino sapeva, insomma, che adesso ormai non siamo più abituati nemmeno a sapere che esistono tante volte, non tutti, grazie a Dio, insomma, poi non essendo più ragazzi, certe cose le conosciamo. Bene, affidiamo alla Madonna e a tutti i santi, insomma, questa situazione del mondo che fa parte comunque di quello che deve accadere, insomma, perché i tempi della storia sono quelli che sono e quindi, però affidandoci possiamo anche essere, per quanto umanamente possibile, sereni e sicuri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. La preghiera a Sant'Anselmo, che ci introduce nel nostro lavoro. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, nel nostro compendio siamo arrivati al numero 81, che incomincia a prendere in considerazione quell'articolo del Credo in cui si dice: Credo in Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, eccetera, per la nostra salvezza. E naturalmente, come sempre, ha già fatto anche in altre occasioni il Catechismo, e era tipico anche di San Tommaso, della teologia medievale. Quando si prende in considerazione un oggetto, sia esso un oggetto della fede, un oggetto della rivelazione, sia un qualunque altro oggetto anche di natura scientifica e filosofica, la prima cosa che si guarda è il nome. E sappiamo che poi nella tradizione biblica il nome era l'equivalente dell'essenza, della definizione di una persona. Nel nome c'era racchiusa la vocazione di una persona. Per cui il primo numero si chiede che cosa significa il nome Gesù. E la risposta che viene data è in poche righe: dato dall'angelo al momento dell'annunciazione, il nome Gesù significa Dio salva. equivale al nostro salvatore, sostanzialmente. Esso esprime la sua identità e la sua missione. Quindi il nome non è un'etichetta puramente convenzionale, ma definisce chi è il soggetto di cui si parla e che cosa deve fare. In termini un po' metafisici diremmo essenza e natura, in qualche maniera, no? Identità e missione. Natura nel senso di capacità operativa, quindi anche compito, missione del soggetto. Perché è lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Pietro afferma che non vi è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Ecco, breve commento, come si è già fatto in precedenza, vediamo il cronometro, come si è già fatto in precedenza, parlando del nome di Dio al numero 39, che abbiamo visto quasi all'inizio, anche parlando di Gesù, questo numero parla del suo nome. Nome Gesù perché, secondo l'uso biblico, il nome è in qualche modo la definizione, contiene l'essenza, lo scopo dell'esistenza, della missione di colui che lo porta, avendolo ricevuto da Dio. Anche da noi un ultimo residuo di questo forse talvolta è rimasto, no? Un nome vuole essere anche l'augurio perché chi lo porta possa, come dire, seguire le orme. Una volta i nipoti si dava il nome dei nonni o cose di questo genere, adesso ormai non usa più, però questo è il vero motivo, il vero significato, e sarebbe anche bello poterlo riprendere, per cui sì, la tradizione cristiana di dare il nome di un santo o il nome è un nome cristiano e non semplicemente di prendere un nome così da un personaggio più o meno di moda che non ha molto senso, insomma. Il dato di fatto che il nome Gesù sia di origine divina è documentato proprio dal Vangelo, come fa notare il Catechismo. Nel Vangelo di San Luca, l'Arcangelo Gabriele, annunciando la nascita alla Madonna del figlio, dice: ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Quindi non è un nome scelto arbitrariamente, ma è un nome deciso da Dio stesso, che viene comunicato in questo modo, perché il compito, il progetto era quello di essere salvatore. E cosa vuol dire salvatore, che ormai non vuol dire più niente? Vuol dire di riparare la condizione umana, di riparare la giustizia nel rapporto con Dio creatore. Si ritorna sempre lì, alla questione su cui abbiamo insistito tanto, che è la più censurata di oggi, che riporta le parole dell'Arcangelo Gabriele a Maria, dato dall'angelo al momento dell'Annunciazione, ci ha detto il numero del Catechismo. Il significato del nome Gesù è esplicitato per noi nella sua traduzione dall'ebraico, che è appunto Dio salva. Il nome Gesù significa Dio salva, ci ha detto il numero del Catechismo. È l'equivalente, come dicevo, del nostro Salvatore. Salvatore è un nome in uso ancora da noi, da diverse parti. Soprattutto nella campagna, nelle zone del napoletano, ma è un nome tuttora vigente, la cui origine è cristiana ed è proprio motivata dal nome del Signore. Si dovrà spiegare nel seguito del compendio da che cosa c'è bisogno di essere salvati, per questo è il punto essenziale. Ormai lo abbiamo sviscerato tante volte, ma è quello di cui c'è più bisogno di parlare. Perché affermare così in astratto che Gesù vuol dire salvatore, dice: vabbè, cosa me ne importa, cosa c'è da salvare? Ci salviamo da soli, eh? Ci mettiamo d'accordo per risolvere anche le questioni più difficili, siamo in grado di fare da soli. La situazione odierna è la smentita quasi più completa di questo, ma salvatore da che cosa? Qui bisogna scavare. Qui ci si limita semplicemente a dire che il suo nome lo afferma e si aggiunge, si noti bene, con enfasi e senza possibilità di eccezioni, che Pietro afferma che non vi è sotto al cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che possano essere salvati, cosicché l'unicità di Cristo come via di salvezza è affermata dalla scrittura stessa, quindi non c'è relativismo religioso che tenga che sia compatibile con la nostra fede. Il Salvatore è unico ed è Gesù Cristo, il Salvatore di ciò che conta veramente, cioè la ricostruzione del giusto rapporto con Dio Creatore, con se stessi e con gli altri uomini, che è all'origine di tutto, perché se non c'è questa base qui, tutto il resto prima o poi fallisce. L'unicità di Cristo come via di salvezza è affermata dalla Sacra Scrittura stessa e non è appena un'ipotesi teologica o una tradizione umana sostituibile con altre convinzioni. Qualunque religione che affermi che vi sono più salvatori o che il fondatore di una religione non cristiana è un salvatore, o che il Verbo sia incarnato in più di un uomo, non è compatibile con la dottrina cattolica. È curioso che dal punto di vista puramente filosofico, razionale, sarebbe anche ammissibile che il Verbo si fosse incarnato in più uomini. Da un punto di vista puramente filosofico non sarebbe stato impossibile. Addirittura San Tommaso arriva a dire che poteva incarnarsi anche in ogni uomo. È coraggiosa un'affermazione del genere, dice San Tommaso. Ma dice la rivelazione. Ci dice che si è incarnato in un solo uomo. Il Verbo si è fatto carne solo in Gesù Cristo, proprio perché lui doveva essere, poteva essere l'unico Salvatore. È importante questo qui perché oggi si dice continuamente il contrario e sappiamo anche da che parte viene detto. È incompatibile con la Scrittura, con la rivelazione. Facciamo un passo in più. Perché Gesù è chiamato Cristo, il numero 82. Naturalmente sulla questione della salvezza ha già parlato del peccato originale e ne parlerà ulteriormente andando avanti, per adesso è solo un enunciato, Cristo è l'unico Salvatore. Il passo in più è per il numero 82 perché Gesù è chiamato Cristo. Anche questa è una cosa che si sa, però merita di essere fissata nella dottrina e precisata. Cristo in greco, Christos, Messia in ebraico, significa unto. Gesù è il Cristo perché è unto, cioè consacrato, si consacrava con l'olio, è consacrato da Dio. Unto non tanto e solo materialmente, ma unto dallo Spirito Santo per la missione redentrice. È il Messia atteso da Israele, mandato nel mondo dal Padre. Gesù ha accettato il titolo di Messia precisamente, tuttavia, il senso, precisandone tuttavia il senso, nel senso di disceso dal cielo. Crocifisso e poi risuscitato. Egli è il servo sofferente che dà la sua vita in riscatto per molti. Dal nome Cristo è venuto il nome di cristiani, che fu impiegato per la prima volta ad Antiochia, come ci dicono gli Atti degli Apostoli, dove per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Un breve commento per afferrare tutto questo. A partire da questo numero si spiegano gli altri più importanti appellativi e titoli che la Sacra Scrittura e la tradizione hanno attribuiti a Gesù di Nazaret come identificativi della sua missione, della sua natura divino-umana. In particolare, in questo numero si spiega la ragione per la quale al nome Gesù viene comunemente associato quasi come una seconda sorta di di secondo nome l'appellativo Cristo. Per cui oggi noi diciamo normalmente Gesù Cristo, quasi come se fossero, non dico nome e cognome, ma insomma due appellativi che identificano necessariamente lo stesso uomo e la stessa persona. Il compendio dice che Cristo in greco, Messia in ebraico, significa unto. Ora per noi questo non ha più il significato di un'unzione fisica diretta. Una volta, si legge nell'Antico Testamento, venivano unti, consacrati, i sacerdoti, i profeti, i re, era un segno di ricezione di un mandato, di conferimento di un mandato da parte di Dio. Quando veniva scelto o eletto o per ereditarietà una figura rappresentativa di un ufficio importante, sacerdote, re, profeta, sono questi in fondo i grandi punti di riferimento in tutta la tradizione ebraica, ma anche non solo ebraica. Ecco, l'idea di ungere voleva dire che si riceveva un mandato che veniva direttamente da Dio. Non era concepibile un'autorità che non venisse da Dio fino a 2 secoli fa, insomma, per cui ci doveva essere un atto, come dire, liturgico, un atto rituale per identificare il mandato, era una sorta di nomina in senso sacro, non solo in senso civile. Ecco, per noi questo non ha più un gran significato di unzione fisica diretta, ma ormai un significato simbolico che allude al fatto di essere consacrato da Dio, unto dallo Spirito Santo per una missione redentrice, che è quella che Cristo compie in tutta la sua vita terrena, insomma. L'uso dell'olio, che nell'Antico Testamento troviamo nei riti di consacrazione dei sacerdoti, dei profeti e dei re, andavano col corno, gli rovesciavano un certo quantitativo di olio che colava lungo i capelli, lungo la testa, no? Pensate a Samuele che unge re Davide, che ci sono delle descrizioni molto molto significative nell'Antico Testamento. È stato conservato però nella Chiesa, fino dalle origini, come l'olio, come materia, come ciò che si usa nei sacramenti, con i quali coloro che li ricevono vengono consacrati sacerdoti, profeti e re, riprendendo il significato dei mandati dell'Antico Testamento, secondo i diversi gradi previsti. Tutti coloro che diventano cristiani racchiudono insieme in qualche modo il mandato di sacerdote, profeta e re. Sacerdote perché c'è l'offerta della propria vita al Signore, ecco, uno che, come dire, entra a far parte della Chiesa, decide di essere, di appartenere a Cristo e quindi offre se stesso, offre le sue azioni, offre la sua giornata. È significativo aprire la giornata con una breve preghiera di offerta di ciò che si farà durante quel giorno e della propria vita. Nel battesimo, questo è il cosiddetto sacerdozio comune dei fedeli, ma si riceve anche il mandato di essere profeti, cioè annunciatori di Cristo, testimoni di Cristo, e re nel senso di saper governare la propria vita. La regalità dice il compito di governare, no? Governare la propria vita, governare le responsabilità che ci sono affidate, governare l'uso del tempo e tutto ciò che riguarda le nostre relazioni. Nel battesimo, l'olio viene utilizzato ancora come olio dei catecumeni e gli tre oli vengono consacrati, nella messa crismale, no? Dal vescovo in condizioni ordinarie si celebra il Giovedì Santo alla mattina con tutto il clero. Ci sono le tre anfore, normalmente di argento o preziose, e in una c'è l'olio dei catecumeni che serve proprio per il battesimo. Era l'olio che usavano i lottatori, no? Quando si faceva la lotta a corpo libero, fino anche nei periodi antichi, anche pre-cristiani, il corpo veniva unto per sfuggire alla presa dell'avversario che scivolava, le mani gli scivolavano sopra. Simbolicamente vuol dire sfuggire alla presa del demonio. C'era tutto un significato, noi siamo meno abituati a questi simbolismi, ma hanno un valore didattico. E poi il crisma, che è un olio misto a profumo, a balsamo, che invece serve a consacrare la missione di essere sacerdoti. Nella cresima si usa il crisma come confermazione di questo mandato di essere combattenti per la verità, di combattenti per Cristo, no? Una volta si diceva soldati di Cristo, no? Il carattere della cresima. Nell'ordine sacro si usa ancora il crisma per consacrare le mani dei presbiteri, per consacrare anche i vescovi e l'olio degli infermi. Per l'unzione degli infermi, che una volta si chiamava estremunzione perché si dava in punto di morte, adesso la si dà anche in tante altre occasioni. Uno deve affrontare un intervento chirurgico molto grave o una malattia o anche solo un'età molto avanzata, volentieri gli si dà, e se è un minimo cristiano, volentieri chiede di ricevere l'unzione degli infermi. Non ha niente di spettrale, ha una funzione protettiva, no? Vi racconto un episodio. Il cardinale Biffi, quando aveva una certa età e si sentì male, ebbe un ricovero, eccetera, il suo segretario gli disse, dice, Eminenza, le do l'unzione degli infermi. Dice, io che sono un miscredente, diceva lui, si divertiva a ironizzare sempre. Dice, gli dissi, ma vabbè, dammela pure, no? Così via. E dopo dice, oh, dice, ma mi sono accorto che mi ha dato una forza, mi ha dato un aiuto, veramente, dice, io non me l'immaginavo, no? Perché lui si divertiva a ridere anche di se stesso, era un modo per, come dire, per spiegare in maniera piacevole, didattica, che però rimane nella memoria molto più di una predica pedante, il significato e il valore della grazia, della forza, dell'azione dello Spirito Santo che viene tramite la ricezione di un sacramento. Mi ricordo ancora che era molto, molto, molto efficace. Ecco, il numero alla fine aggiunge che dal nome di Cristo è venuto a noi il nome di cristiani, come documentato dal Nuovo Testamento, già negli Atti degli Apostoli. Al capitolo 11 degli Atti, al versetto 26, si dice ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Quando lo si legge fa anche un certo effetto, perché chi poi c'è stato ad Antiochia, pensate che quando andai io ad Antiochia tantissimi anni fa, c'erano rimasti solo cinque cristiani. C'era un parroco, un sacerdote, una suora e la famiglia del sacrestano. Quindi è una cosa terribile da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista, rimangono luoghi significativi della storia anche dei primi secoli. Pensiamo a Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo di Antiochia, poi martire, eccetera. Lì parlano le pietre, ancor più della presenza di chi è rimasto. Vuol dire che chi c'era si è disperso in tutto il mondo, e se siamo ancora cristiani noi lo dobbiamo anche a loro, e prima di tutto a loro. Bene, si potrebbero dire tante altre cose, ma stiamo all'essenziale. il numero 83 ancora. Il numero 83 pone un'altra domanda: in che senso Gesù è il figlio unigenito di Dio? E la risposta che viene data è questa: egli lo è in senso unico e perfetto. Al momento del battesimo e della trasfigurazione, oggi abbiamo letto il Vangelo della trasfigurazione a messa, la voce del Padre designa Gesù come suo figlio prediletto. Presentando se stesso come il figlio che conosce il Padre, Gesù afferma la sua relazione unica ed eterna con Dio suo Padre. Egli è il figlio unigenito di Dio, la seconda persona della Trinità. È il centro della predicazione apostolica. Gli apostoli hanno visto la sua gloria come di unigenito dal Padre, dirà il Vangelo di Giovanni. E qui si richiama la rivelazione della Trinità. Gesù è il Verbo che ha assunto anche una natura, una carne, un'anima, un'intelligenza, una volontà umane. Ma la sua personalità è quella del Verbo, la sua personalità è divina, è la natura di livello superiore che definisce la persona, la personalità. Ed è l'unico figlio, la seconda persona, figlio detto in senso analogico rispetto a come lo conosciamo noi, è l'unigenito di Dio. Non abbiamo parole diverse e migliori di queste. D'altra parte, queste parole sono quelle che ha usato Gesù stesso, il quale la Trinità aveva previsto la creazione fatta in questo modo e quindi aveva previsto la possibilità di esprimersi con quelle parole che noi usiamo. E questa è l'idea di rivelazione, il concetto di rivelazione. L'appellativo di Gesù come figlio di Dio, sto commentando, ha il suo fondamento nella testimonianza del Nuovo Testamento, nelle profezie dell'Antico Testamento. Questo numero riporta i tre passi più importanti nei quali egli viene chiamato con questo attributo e nei quali egli si riferisce o rivolge a suo padre. I tre passi sono quelli che abbiamo letto di Matteo 11, 27, dove è Gesù stesso che dice che il figlio conosce il padre, c'è un rapporto diretto di conoscenza perfetta. Poi di Giovanni, prima lettera di Giovanni 4, 9, egli è il figlio unigenito. Così viene definito infallibilmente nella rivelazione. E infine, nel Vangelo di Giovanni 1,14, gli apostoli hanno visto la sua gloria come di unigenito dal Padre. Quindi questa relazione di generazione, di figlio unico, di unicità di questa generazione, è rivelata nella Scrittura e quindi è contenuto di fede, ineccepibile, infallibile. L'appellativo di figlio non è mai stato ritenuto dai cristiani come solo allusivo o simbolico, ma sempre come reale, come un dato oggettivo di natura, così da contribuire a formulare una cristologia, una dottrina sulla duplice natura e una persona di Cristo. Ed è quella di cui poi abbiamo anche già visto nel compendio, e una dottrina trinitaria sulle relazioni tra Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo. Non si sono mai sognati negli apostoli, nei discepoli, di prendere questo come un racconto allegorico, simbolico, letterario, traslato, mitologico. L'hanno preso talmente alla lettera, e questo su ispirazione dello Spirito Santo, ovviamente, che era stato infuso su di loro, e si sono sforzati nel corso dei secoli di elaborare anche una visione teologica che fosse compatibile con la letteralità del significato della relazione di padre e di figlio tra Dio e il Verbo, tra Dio e Gesù Cristo. E di lì è venuta fuori una cristologia, una dottrina sulla duplice natura e una persona di Cristo, natura umana, natura divina e unica persona del Verbo, e la dottrina trinitaria delle relazioni tra Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo. Le cose sono state fatte sul serio e sono state riconosciute come deposito della fede, come patrimonio dottrinale rivelato. Poi l'elaborazione teologica è un cercare di capire più a fondo questo, ma la dottrina è stata fissata, riconosciuta come tale nei concili dei primi secoli di cui abbiamo anche parlato. Facciamo un ultimo numero. Vedete, è piuttosto sintetica la parte che parla direttamente di Gesù in relazione al suo nome, però c'è dentro tantissimo, eh? Poi dopo si parlerà della sua missione di Salvatore, ma lo vedremo poi un'altra volta. Numero 84. C'è un altro appellativo, qui si parla dei nomi di Gesù, eh? Il nome Gesù come Salvatore, il nome di Cristo come unto, il nome di, e quindi consacrato dallo Spirito Santo, il nome di Gesù come figlio unigenito di Dio, infine quest'altro titolo che noi riconosciamo a Cristo in tutte le preghiere, in tutte le liturgie, è quello di Signore. Che cosa significa il titolo Signore? Un titolo che curiosamente è diventato anche il modo di chiamarsi tra gli uomini per somiglianza, no? Tu ti rivolgi a uno e dici scusi, Signore, no? Adesso quando eravamo educati ci rivolgevamo così, adesso che siamo diventati dei fetenti, tu incontri uno, se gli dici buongiorno è già molto. Ma in realtà dietro c'era molto di più. Adesso, il titolo di Signore era un titolo che si usava anche anticamente, anche nel mondo romano, anche nel mondo precristiano, ma col cristianesimo acquista uno spessore di natura divina. Nella Bibbia questo titolo, dice il numero, designa abitualmente Dio sovrano, perché Signore era un titolo che si dava ai sovrani prima di tutto, e quindi Signore è colui che, in latino dominus, colui che noi diremmo domina, cioè il padrone di casa, perché dominus viene da domus, che è la casa, quindi è il padrone di casa, cioè colui che ha sotto di sé il controllo di tutto, Dio sovrano, non tanto per l'esercizio di un potere dispotico, ma per il buon governo delle cose. Quindi sovrano qui nel senso anche proprio di provvidente, di capace di governare. Gesù lo attribuisce a se stesso e rivela la sua sovranità divina mediante il suo potere sulla natura. La tempesta sedata, i miracoli anche di guarigione delle malattie, sui demoni, Dio che mette a tacere il demonio, che lo scaccia o lo costringe a dire la verità anche quando lui non vorrebbe, eh? Tutti gli episodi degli indemoniati che ci sono nei Vangeli e che si riflettono nel corso della storia anche sul potere, sul demonio che è dato agli esorcisti, è dato ai vescovi e ai ministri da loro incaricati proprio con questo compito, che è una delle missioni che Gesù aveva dato agli apostoli, sul peccato e sulla morte, i miracoli delle resurrezioni per insegnarci che c'è una vita eterna, sul peccato quando Gesù rimette i peccati e per dimostrare che ha il potere di rimettere i peccati compie anche un miracolo fisico in maniera che si veda. Se uno ha il potere su ciò che è visibile, lo ha per far vedere che ce l'ha anche su ciò che è invisibile. Tutto il Vangelo è ricco di questo, no? Imparare a prenderlo sul serio e non così come una faccenda letteraria significa imparare ad avere la fede, perché altrimenti sono chiacchiere. Ecco, e soprattutto con la sua risurrezione. Con la risurrezione Gesù dimostra di avere un potere, anche la modalità che viene descritta nei Vangeli di come il risorto poi appare o di come lascia anche il sepolcro, dove il sudario è avvolto ordinatamente, posto in un angolo, poi dall'altra parte le bende, eccetera. Cioè, quasi per far capire che non poteva trattarsi di un furto o di un qualche cosa di puramente umano. Uno che trafuga un qualche cosa non mette in ordine. Normalmente quando arrivano i ladri ti lasciano tutto per aria, non si mette a ripiegare le lenzuola o a mettere le cose. Cioè, ci sono dei dettagli nel Vangelo che vanno un po' assaporati, vanno colti, non si possono guardare distrattamente. Le prime confessioni cristiane proclamano che la potenza, l'onore e la gloria dovuti a Dio Padre sono propri anche di Gesù. Dio gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, dirà San Paolo ai Filippesi. È interessante questo. La fede nella divinità di Cristo lo si vede fino dalle prime professioni di fede, le prime confessioni cristiane, che gli riconoscono la potenza, l'onore, la gloria che sono dovuti al Padre, identicamente sono dovuti al Figlio, sono propri anche di Gesù. Egli è il Signore del mondo e della storia. Giovanni Paolo II, iniziando la Redemptor Omnis, riprenderà proprio questo: Cristo, centro del cosmo e della storia, il punto fermo e originante di tutto e il punto di arrivo di tutto, il solo a cui l'uomo debba sottomettere interamente la propria libertà personale. Non per schiavismo, ma perché quella modalità è la via della realizzazione di se stessi. Vuoi la verità della tua vita? Stai con Cristo, unisciti a Lui e affidati interamente. Ne avrai in cambio il centuplo qua giù e la vita eterna, dirà Gesù stesso. Breve commento anche di questo che abbiamo letto. L'altro ricorrente appellativo attribuito a Gesù è quello di Signore. Se ne parla in questo numero del compendio, l'attributo di Signore, in senso totale e assoluto, è proprio solo di Dio che, unico, ha il potere, da un lato, di dare l'essere, l'esistenza, l'essenza come essenza ed esistenza, cioè di dare a ciò che fa esistere le caratteristiche che lo connotano. L'essenza è l'insieme, è la definizione di ciascun essere, con tutte le sue connotazioni, le sue proprietà. È l'informazione che fa sì che un ente, un essere sia ciò che è e non qualcos'altro. E l'esistenza è l'atto stesso di far esistere questo qualcuno, questo qualcosa. Dare l'essere a tutto ciò che esiste come definizione e come capacità di esistere. Non solo, ma di conservarlo in esistenza, governandolo con leggi che ne regolano il divenire, direbbero i filosofi, che ne regolano la storia, potremmo dire noi, ne regolano lo svolgimento di quell'esistenza. E quindi un Dio che è provvidente da questo punto di vista. Provvede a che tu non precipiti nel nulla, ma che ti mantenga in esistenza. Noi siamo talmente abituati ad avere l'esistenza come come normale, come data, che non ci rendiamo nemmeno conto che se Dio non ci desse con un atto suo, unico, la possibilità di esistere istante per istante, noi spariremo nel nulla. Cioè, io che sono qui che vi parlo, sto ricevendo, come voi che ascoltate, da Dio l'esistenza istante per istante. E anche l'esistenza delle mie azioni, l'esistenza delle mie parole, l'esistenza dei miei pensieri, un'esistenza che comprende anche la libertà. Per cui la mia libera scelta di dirvi una parola piuttosto che un'altra in questo momento è libera per quello che riguarda la mia scelta, ma può esistere ogni mia parola perché Dio vuole che esista. Se uno si mette a pensare questo qui ogni tanto quando fa le cose, che ciò che sto facendo adesso è creato da Dio, è voluto da me perché Dio crea la mia volontà come causa libera. Questa è una cosa straordinaria. Eppure non sono io che do l'esistenza alle mie cose. Io posso agire trasformando come causa efficiente, posso agire scegliendo come causa libera con la mia volontà, ma tutto è fatto esistere perché lo fa esistere lui. Io non riuscirei a far esistere neanche un chiodo, neanche un mio pensiero, neanche. È potentissimo questo se uno ci pensa un po'. Ecco, i Vangeli documentano come Gesù manifestasse la sua natura divina attraverso l'esercizio della piena signoria su tutto il creato. Lui come Dio creatore tiene in piedi tutto, compiendo gesti straordinari, miracoli e dimostrando una conoscenza perfetta di tutte le cose materiali e spirituali. Solo riconoscendo Gesù Cristo in quanto è Dio come suo Signore, l'uomo è veramente libero, mentre diviene schiavo di se stesso e di altri uomini o demoni in caso contrario. Perché in questi non c'è la pienezza del bene e della verità, per cui sostituendosi a Dio non possono che ingannare. Se tu riponi tutta la tua fiducia in te stesso o in qualcun altro, o peggio ancora nel demonio, in una creatura comunque, tu ti illudi, perché in quella creatura c'è solo una parte, ma non c'è la totalità. E tu non puoi prendere una parte come se fosse il tutto. Se lo fai, ti inganni. Se prendendo la fetta di una torta, scusate l'esempio banale, tu pensi di avere la torta intera, ti inganni. Mangiata quella fetta non hai più niente. La torta nella sua totalità non coincide con quella fetta. Così ogni creatura adorata abusivamente, oggi si adora soprattutto se stessi, ma si adorano anche cose molto più futili, come un divo, come un personaggio di moda che poi passa. Tutto questo lascia il vuoto alla fine, perché tu hai bisogno dell'infinito e l'infinito è solo Dio. Egli è il Signore del mondo e della storia, il solo a cui l'uomo debba sottomettere interamente la propria libertà personale, perché consegnare la propria libertà a lui e farlo liberamente significa realizzarla, significa consegnarla a ciò per cui tu sei stato fatto, a ciò per cui tu esisti. Ed è interessante che tutto questo, come dire, per partecipazione lo si vede nell'amicizia tra le persone, lo si vede nelle relazioni di collaborazione, nelle relazioni domestiche, in una famiglia. Ecco, tutto respira della sua pienezza se al centro c'è Dio, se al centro c'è Cristo, Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Ecco, direi che ci fermiamo qui e, come dire, nelle volte successive ci sarà da vedere, come dire, tutto il resto della storia di Cristo dentro, che è come racchiusa nel credo, e della sua passione, morte e risurrezione, della modalità con cui ha attuato la salvezza, cioè la ricostruzione, la riparazione della giustizia, del giusto modo di rapporto tra l'uomo e Dio creatore, e la ricomposizione di tutto che per adesso abbiamo come solo in assaggio, come un già nella vita terrena, ma che aspettiamo nella sua piena manifestazione, come ci ha fatto vedere la trasfigurazione di oggi che abbiamo letto nel Vangelo, nell'eternità. Per cui per vivere bene bisogna avere presente l'eternità, altrimenti per vivere bene la terra bisogna avere come riferimento il cielo, per dirlo in termini, altrimenti non si capisce più niente e le cose cominciano a non funzionare, si cominciano a inseguire a fatica, con ansia, tutte le attività, le scadenze, i guai, le contraddizioni. Sì, bisogna fare questa fatica, ma se si tiene presente che questo non è il fondamento di tutto, ma che il fondamento è eterno, è più grande, che qui siamo solo alla punta dell'iceberg, ma tutto il resto è là. Si smarrisce il filo conduttore, insomma, no? Così qualunque, finisco con qualunque anche compagnia umana è bellissima, ma non può essere adorata come sostitutiva della fede in Dio e in Gesù Cristo, perché altrimenti diventa un idolo, mentre invece da un lato è uno strumento e dall'altro lato è un regalo, cioè, perché com'è bello che i fratelli vivano insieme, ma che cos'è che lo rende bello? È la presenza di Dio, è la presenza di Cristo. Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Sulla sfida si può forse aggiungere, precisare questo, che sulla sfida dell'unicità, perché non sia una predica, o una sorta di postulato, di imperativo categorico, cioè un'affermazione secca che non ha riscontro. Allora dice, va bene, voi cristiani avete questa pretesa, come l'hai chiamata tu anche significativamente, dice, noi di un'altra religione, islamici o quello che volete, abbiamo la stessa pretesa, ma diciamo che abbiamo ragione noi, avete torto voi. Allora, questo fa ripiombare tutto in un relativismo da cui non c'è via d'uscita. Bisogna poterlo documentare. Un conto è l'affermazione perentoria, che va bene, ma te lo devo far toccare con mano. Questo è il rendere conto della nostra fede, della nostra speranza. Fartelo toccare con mano attraverso dei segni, dei motivi di credibilità che sono nella storia, sono anche negli esempi di santità, voglio dire, bene o male, anche solo nei fatti, quello che ha costruito il cristianesimo, gli altri se lo sognano da tanti punti di vista. E poi la via negativa. Oggi la via negativa ha un valore anche molto forte. Prova a negare il fatto che Cristo sia l'unico Salvatore e vai a vedere cosa riesci a tirar fuori. Riesci a tirar fuori violenza, odio, prevaricazione, ingiustizia, disuguaglianza nel rispetto delle persone. Tutta una serie di cose che adesso non sto a citare, mille esempi che ognuno di noi ha in testa. Io ti sfido, ecco, il cristianesimo da questo punto di vista è una sfida. Io ti sfido facendoti a trovare una sintesi o una risposta altrettanto intera, altrettanto completa, altrettanto superiore, altrettanto trascendente, altrettanto, cioè, c'è della gente che è arrivata al cristianesimo partendo da dal non avere la fede, per avere riscontrato l'evidenza dell'unicità di Cristo, come perfezione di natura umana e come perfezione del suo insegnamento, al punto di arrendersi, di dire: ma solo Dio poteva fare o dire queste cose. E per questo poi c'erano anche i miracoli, c'era tutta una serie di cose. Tutto il resto non arriva a funzionare prima o poi in questo modo. E si può dire: vabbè, ma allora anche voi nella Chiesa avete fatto tanti errori, poi adesso gli scandali e tutto quello. Sì, quando si è fallito perché si è abbandonato Cristo, perché si sono scelte strade diverse, o perché ipocritamente si è mantenuto un vestito e un modo di ragionare, poi dietro si ragionava politicamente con altri criteri, allora sì che anche gli uomini di chiesa falliscono, perché è come se in quel momento avessero perso la fede. Questa è la grande sfida. Naturalmente, non dico che sia semplice, anche perché per muovere le intelligenze e le volontà ci vuole la grazia, questo solo Dio la dà, è per questo che i santi pregavano per la conversione di tanti che vedevano peccatori, vedevano su una strada sbagliata e alla fine ci riuscivano. La questione del senso religioso è chiaro, senso religioso significa che tu non ti fermi a metà strada nel cercare risposte alle domande sulle contraddizioni che porti in te stesso o che vedi nella società, vedi nel mondo. Oggi c'è una superficialità tale per cui tutto sembra che debba essere risolto in maniera di beni materiali, in maniera di rapporti sociali, in maniera di leggi per cui si fanno leggi su leggi come se la legge miracolosamente bastasse a risolvere i problemi e non si va mai alla radice, al cambiamento del cuore dell'uomo. Al massimo oggi con tecniche psicologiche si arriva a manipolare il consenso degli uomini e delle persone e non a educare, a convincere con delle ragioni vere e con delle proposte buone. Il senso religioso è la domanda di infinito, la domanda di arrivare fino in fondo. E fino in fondo è Dio, perché solo Dio è infinito, è quella risposta che appaga in pienezza ogni domanda. Questo problema non è del Vaticano II, è un problema antico come il cristianesimo. Beh, in San Tommaso c'è già una risposta precisa su questo, ma l'avevano già vista fino dall'antichità, dai primi secoli, perché dice allora, dice, quelli che non hanno conosciuto Cristo, come fanno? Sono condannati all'inferno, oppure anche chi lo ha conosciuto involontariamente in maniera distorta, no? Se c'è una salvezza, poi anche tutti quelli dell'Antico Testamento, allora che non lo potevano conoscere per ragioni storiche, cronologiche, no? Cristo è il salvatore di chiunque abbia vissuto rettamente, secondo i comandamenti, secondo la legge di Dio, secondo la legge naturale. San Tommaso dice: si salvano tutti coloro che, pur non avendo conosciuto Cristo, se lo avessero conosciuto, cioè hanno una disposizione tale per cui se lo avessero conosciuto, lo avrebbero seguito e avrebbero la fede. Quindi si presuppone una rettitudine d'animo, una disposizione nelle regole della propria vita, tali che se lo avessero conosciuto lo avrebbero seguito, non lo avrebbero rinnegato. Naturalmente oggi dobbiamo forse precisare se lo avessero conosciuto veramente, se lo avessero conosciuto bene, se lo avessero conosciuto, perché molta gente anche oggi di Cristo ne ha sentito parlare, ma ne ha un'idea così erronea che che fa bene a non crederci, non so se rendo l'idea, cioè se tu, credere in una caricatura di Cristo non è credere in Cristo, quindi per questo che il lavoro principale della Chiesa, e in gran parte oggi non lo si fa più, ma è quello di spiegare le cose veramente come stanno, in maniera da farti toccare con mano che se lo rifiuti sei fuori strada e lo stai facendo, se lo rifiuti con accanimento. Naturalmente chi vivesse in uno stato di non conoscenza, in un'altra religione o anche senza religione, e avesse questa disposizione a riconoscere la verità, ma non ha le condizioni per farlo, si salva comunque per i meriti di Cristo e non per i meriti di qualunque altro fondatore di religione, di filosofia o di quello che volete. Se c'è una salvezza, se c'è una grazia, questa viene comunque da Cristo, anche se non è conosciuto direttamente e non è per i meriti di qualcun altro. In questo senso, egli è l'unico salvatore. Non so se riesco a spiegarmi. Tu puoi essere anche un induista, puoi essere un coso in buona fede. Se ti salvi, non ti salvi perché ti salva Maometto o ti salva una divinità induista o qualche altra cosa. Se ti salvi, la grazia la ricevi comunque da Cristo, anche se non l'hai conosciuto. Lo scoprirai dopo, quando ti sarà rivelato, o nel momento di una conversione o quando sarai nell'aldilà. La salvezza è comunque proveniente da Cristo. Anche quando tu la ricevessi in maniera straordinaria senza conoscerlo, no, non la ricevi per la mediazione di un'altra religione, non so se mi spiego. Quella potrebbe anche favorirti, nel senso che se tu hai una religione che ti insegna anche delle cose buone e tu le metti in pratica, sei come predisposto a orientarti verso qualcosa di bene. Cioè, se tu appartieni a una concezione religiosa, filosofica o qualche cosa che ti insegna a non uccidere, a non rubare, cioè ti insegna, segue di fatto la legge naturale, sei predisposto in qualche maniera, ma non sei salvato dalla tua appartenenza religiosa o filosofica, sei salvato da Cristo. Quasi si potrebbe dire in certi casi, nonostante le idee che hai in testa, perché se hai una parte di idee buone, quelle ti aiutano, se hai una parte di idee sbagliate, quelle ti ostacolano. Però se tu sei onesto e in buona fede, il Signore ti salva, ti dà Lui la grazia, quasi quasi nonostante gli errori che hai in testa, insomma, no? Quindi, la grazia viene sempre da Cristo. Si deve ripetere, anche si può. Cioè, chi non lo ripete sta mancando al suo compito. Cioè, dire, la salvezza viene comunque solo e sempre da Cristo. E chi te la insegna in qualche modo, una strada, ti insegna qualcosa di giusto, sta attingendo consapevolmente o meno a un patrimonio che è già di Cristo, è già della Chiesa. Chi ti insegna a rispettare i comandamenti, magari perché ci è arrivato per vie razionali o per altre vie, ti insegna qualcosa che è già dentro al patrimonio, all'insegnamento della Chiesa. E quindi non è che devi insegnarti, dice, allora le altre religioni insegnano qualcosa ai noi cristiani. No, non insegnano un accidente. Dentro alla dottrina della Chiesa c'è già tutta la pienezza della verità. Potranno magari anche testimoniarmela, nel senso che io posso vedere una brava persona che non è cristiana e ammirarla perché è una brava persona, so se rendo l'idea. Però io non ho il compito di lasciarla nella sua situazione, ho il compito di aiutarla ad arrivare a Cristo, se ce la faccio. Poi dopo, se non ce la faccio, non è colpa mia, però non è che dice adesso io sto zitto perché tanto tutte le religioni vanno bene. tutti si salvano comunque e quindi non c'è bisogno di... Questa qui è un'idiozia che purtroppo oggi è molto diffusa, ma non va bene. Ormai lo sappiamo con un'evidenza... Certo. Ormai lo sappiamo benissimo che il problema è più dentro la Chiesa che fuori, ormai lo sappiamo bene, questo c'è poco da fare. Se non fosse così, non staremmo qui a fare questo paziente lavoro di ripresa dell'autentica dottrina, del catechismo, delle cose, proprio per aiutarci a non rimanere impigliati dentro la confusione che c'è oggi. Oggi siamo in un momento di grande prova della fede, ci si deve aiutare ed è quello che con semplicità e umiltà cerchiamo, e anche un senso quasi di umiliazione cerchiamo di fare, insomma, perché bisogna pure aiutarsi. Ai tempi di San Domenico, tutto sommato, dove c'era pure anche lì una discreta confusione con eretici, albigesi, catari e cose del genere, San Domenico ebbe l'idea di radunare attorno a sé un piccolo gruppo di sacerdoti, di suore, eccetera, che poi si è ingrandito e è diventato l'ordine, proprio per compiere un'azione di supplenza rispetto alle carenze che avevano i vescovi e i predicatori ufficiali, i quali non insegnavano più la dottrina o la sana dottrina, e quindi bisognava che ci fosse qualcun altro che lo faceva. L'ordine era nato proprio con questa funzione di supplenza, predicatori, cioè coloro che annunciano e spiegano la dottrina quando chi lo dovrebbe fare non lo fa, o lo fa malamente, o lo fa in maniera inadeguata. L'ordine di San Domenico è nato così, Forma di vita degli apostoli, predicazione e insegnamento anche a livello poi delle università, formazione del clero, formazione dei teologi, degli studiosi, perché era un momento di crisi in cui, sai, i vescovi erano impelagati in politica, chi aveva da governare, i vescovi conti avevano da governare delle aree di territorio, molti erano investiti, fatti diventare vescovi per ragioni politiche e non per santità e per virtù cristiana. Naturalmente non erano tutti così, c'erano cioè anche di in gamba. Quindi voglio dire, oggi siamo messi sicuramente peggio perché il mondo è globalizzato e perché siamo in tempi abbastanza apocalittici, tutto sommato, perché ci sono dei segnali impressionanti, ci arrangiamo come possiamo. Beh, noi non sappiamo le vie straordinarie di Dio, che se, certamente oltre ai canali ordinari, che sono i sacramenti, i canali ordinari della grazia, è libero di servirsi di vie straordinarie, quindi noi non potremo mai sapere se quella persona interiormente è stata illuminata, magari anche solo in punto di morte. Questo lo dobbiamo lasciare a lui, dobbiamo lasciare a Nostro Signore. Sicuramente il Signore sappiamo che non nega la grazia a chi domanda sinceramente di essere salvato, no? Lo dice Gesù stesso nel Vangelo, dice: ma se voi che siete cattivi, e qui il riferimento è chiaramente al peccato originale, oltre che agli altri peccati, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, volete che il Padre neghi la grazia, neghi la salvezza, a chi la chiede sinceramente? Chi la chiede sinceramente può trovarsi già dentro l'alveo della Chiesa e di fronte a Cristo, o può trovarsi in qualunque altra condizione, però uno sinceramente è ben disposto di fronte a Dio, di fronte a, lo chiami quello che vuole, insomma, però è sincero nel domandare e nell'affidarsi a chi non sa neanche bene esattamente lui, ma gli viene data certamente una luce per cogliere, per comprendere e per dire un sì, per dare un'adesione che è necessaria e sufficiente per la salvezza. Questo Dio non nega a nessuno la grazia a chi gliela domanda sinceramente. La domanderà con gli strumenti che ha, però la sincerità c'è, se non c'è quella è ovvio che... però questo solo Dio sa e dobbiamo lasciare a Lui di fare quello che c'è bisogno di fare. Siamo sicuri che non c'è nessuno che è condannato a priori, ci mancherebbe che su questo la Chiesa lo ha sempre insegnato, insomma, ed è anche un grosso conforto, una grossa consolazione, insomma, tenendo conto anche che comunque anche le nostre preghiere, oltre a quelle delle claustrali, a quelle di chi vive nei conventi, nei monasteri, cioè lì dentro si prega per tutti, si prega anche per quelli che sono lontani da Dio, che non conoscono, ma che possono avere una qualche disposizione o perché Dio gliela susciti. Cioè, questo è quello che possiamo fare, il resto lo fa Lui, non è che ci dobbiamo sostituire a noi insegnandogli quello che deve fare, cioè noi cerchiamo di capire quello che possiamo, che ci può essere utile e che ci è stato insegnato, perché la rivelazione contiene tutto ciò che ci è necessario sapere. Il resto, per adesso non lo sappiamo.